Claudio Cavalieri presenta Venerdì dell'Arte, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera ascoltatori, è arrivato il Venerdì dell'Arte. Questa sera ho una persona che ho conosciuto credo 8-9 anni fa, che quando gestivo lo spazio a Pergine di Event Art, e da lì diciamo ci siamo rimasti in contatto e attualmente fa parte anche del gruppo di Rovere da Luna di Concurrenza di Gentile, perciò diciamo è importante diciamo questo legame che si crea con gli artisti per motivi artistici, perché è un momento di crescita per conto mio di rapportarsi perché è importante sempre in campo artistico vedere delle cose degli altri artisti e immagazzinare informazioni, è una cosa molto utile. Allora, non ho detto il nome, si chiama Daniela Usai.
Sì.
E ti ringrazio di essere venuta in trasmissione.
Grazie dell'opportunità e buonasera a tutti quanti.
Ecco, lei è un artista un po' particolare, adesso ne parliamo, perché lei ha fatto la maestra.
Sì, in pensione oramai.
Io ho fatto l'insegnante anch'io, perciò sai, non è che... E comunque diciamo a un certo punto è scaturita molto forte la volontà diciamo di affrontare il mondo artistico, che io sono convinto che era una cosa che avevi dentro, che era lì ferma da anni, sicuramente facendo l'insegnante, che non ha importanza il livello diciamo che si va a insegnare, che sia primario, secondario o superiori, diciamo la creatività bene o male diciamo si può mettere anche nell'insegnamento, però a un certo punto se è così forte deve uscire, e perciò quando è che tu bene o male hai deciso di affrontare e mettersi diciamo e fare l'artista, fare comunque una persona che diciamo la creatività diciamo l'affronta e fa diciamo delle opere?
Sì, come hai detto tu, era una cosa che c'era dentro. Infatti da ragazzina, fin tutto il periodo delle magistrali, il disegno per me era un'ossessione. Cioè, proprio io passavo ore e ore a disegnare, e mi piaceva disegnare visi, corpi, mi piacevano le opere del Pontormo, di Michelangelo, per cui insomma copiavo queste cose qui. Era una passione veramente viscerale, insomma, il mio tempo libero lo passavo così. Ho fatto le magistrali per potermi garantire un lavoro, e quando ho finito le magistrali l'intenzione era quella di iscrivermi al DAMS, perché per l'Accademia di Belle Arti non avrei avuto le competenze necessarie, no? Avevo già preparato tutto, avrei vissuto a Firenze da una zia, sarei andata a Bologna all'università, mi mancava formalizzare l'iscrizione. E mi hanno telefonato per un anno intero di supplenza, ero una ragazzina, e ho dovuto scegliere tra il lavoro o l'arte e decidere che tipo di vita intendevo fare. Ho scelto il lavoro per amore, ma anche per necessità, insomma. È stata la mia fortuna, perché a 22 anni io ero già di ruolo e da allora ho lavorato, insomma, ho avuto una carriera garantita e piena, insomma, e soddisfacente anche, devo dire, un lavoro che mi è piaciuto tantissimo. Però non ho più disegnato, cioè di punto in bianco ho smesso. Ho disegnato per la scuola, la scuola è stata la mia palestra artistica, con i bambini abbiamo fatto tantissimi percorsi legati all'arte, ma anche al teatro, per esempio, con dei progetti molto interessanti e molto, molto belli. Quindi mi è piaciuto tanto, ma non ho più disegnato per me. Poi ai primi anni, all'inizio del 2000, ho conosciuto una persona, Stefania, è un'artista molto brava, è una scenografa, e con lei ho fatto dei corsi di pittura. Ecco, io ho detto che è stato un carotaggio dell'anima, cioè proprio andata in profondità, e da lì è uscita il bisogno di cominciare a lavorare, insomma. Ho cominciato con la pittura, il disegno, la pittura, l'acquerello, e con lei nel 2010 ho fatto la prima mostra presso la biblioteca del mio comune di Valle Laghi, Artborea, quindi gli alberi nell'arte, e era una mostra mista di fotografie, ma di disegni, di pittura, e accompagnata anche però da testi scritti dai autori vari, da Rilke, Neruda, adesso non mi vengono in mente il capo indiano Piede di Corvo, insomma c'era un misto di letteratura e di pittura e di fotografia, insomma, e da lì ho cominciato la mia carriera artistica, che è andata avanti un po' così, ecco.
Direi che comunque è sicuramente stata una scelta vincente, quella di recuperare, diciamo, l'aspetto artistico non per gli altri ma per te, e decidere di approfondire e cercare di tirar fuori la propria creatività, la propria espressività. E questo è diciamo un punto di forza che, per conto mio, col lavoro che hai fatto per gli altri a scuola è servito, chiaro, di base per diciamo tenere questa sensazione artistica in stand by, però certo. Cercando probabilmente immagazzinando sempre più informazioni e voglia di fare, che poi a un certo punto è esplosa e per conto mio è esplosa in modo, direi, molto soddisfacente, perché
grazie.
io diciamo vabbè, ti ho detto, non sono tantissimi anni che ti conosco, ma già mi ricordo la prima volta che eri venuta a Pergine, diciamo le tue opere a me, ma anche a altre persone, erano rimaste impresse, perché diciamo dopo questo vediamo dopo al limite se riusciamo anche a capirlo, però sicuramente fai delle cose che sono anche, fra l'altro, molto contemporanee, cioè non sono solo un fare la creatività, fare l'espressività, fare una pittura, fare un ritratto, fare un paesaggio con legami alla figurazione o non alla figurazione, cioè tu sei andata a prendere un filone che diciamo è molto contemporaneo e diciamo è un po' una prerogativa. Per esempio, ci sono tanti che fanno nel tuo campo, che sono però abbastanza giovani, che affrontano diciamo i video, che vanno a recuperare il cinema, che vanno a recuperare le immagini, e avendo anche diciamo delle mentalità molto aperte verso l'informatica, anzi ne sono padroni, e perciò pensando, diciamo, che anche tu non sei proprio giovane, e riuscire a fare delle cose che sono molto contemporanee. Io mi ricordo che parlavo con Paolo Ober, che conosco da anni, e questa cosa ci è rimasta veramente molto impressa. In più, fra l'altro, vai a recuperare, diciamo, la fotografia, che però la rendi molto pittorica, non diciamo fotografia, tu vai al di là, e questa cosa è, per conto mio, è la tua prerogativa, è la cosa è più importante, perché diciamo è come fare una cosa in pittura e parti un po' con la figurazione, però tu vai al di là e vai diciamo verso l'astrazione. Tu di questo elemento fotografico riesci a recuperare in sintesi l'aspetto pittorico e lo fai diventare pittorico.
Sì, infatti mi piace molto questa cosa qui, e infatti qualcuno mi presenta e dice fotografa, io assolutamente non mi sento una fotografa, prima di tutto perché uso degli strumenti molto semplici. A volte i miei scatti sono fatti col cellulare, ma non un cellulare di ultima generazione, insomma è un Huawei di qualche anno fa, quindi insomma non è che ci sia. E anche la macchina fotografica che uso è una macchina digitale, però con obiettivo fisso, un buon obiettivo, ma è una macchina che ha un obiettivo fisso, e adesso anche lei poverina ha qualche anno, insomma, per cui non è che ho bisogno di strumenti all'avanguardia, ecco. E anche come competenze fotografiche sono molto molto elementari, nel senso che io sì riesco a mettere a fuoco così, però non conosco le tecniche per la profondità, per salvare, ci sono tutti questi metodi per salvare le foto e farle diventare bellissime, insomma io non li conosco, però devo dire che ho occhio. A me succede di... Uso poi la macchina fotografica digitale come se fosse una macchina fotografica di vecchio stampo, quindi io la uso e magari in tutto il giorno faccio una fotografia, a volte neanche, quindi non è che scatto tante fotografie, faccio una fotografia quando c'è qualcosa che mi colpisce. Magari il passeggio c'è qualcosa che mi colpisce, a volte non capisco neanche che cosa mi ha proprio colpito. Arrivo a casa, la metto sul computer o la guardo con calma e mi rendo conto che di quello scatto mi ha colpito un particolare. Allora questo particolare lo ritaglio, lo seleziono, quindi prendo un pezzo della fotografia. E perché magari mi ha colpito una sfumatura di colore, una particolare forma, l'armonia di alcune linee. Ecco, infatti i miei lavori sono più astratti che figurativi, insomma. Ecco. Poi ultimamente ho cominciato a far stampare, io non lo posso fare perché dovrei avere un laboratorio fotografico all'avanguardia che non ho, insomma, mi faccio stampare le foto su materiali diversi, quindi utilizzo per esempio la stampa su metallo, ma anche sul plexiglass, sulla carta o sulla tela. E questo perché ogni materiale ha delle peculiarità, ha delle caratteristiche precise che assomigliano molto comunque alla pittura. Per esempio una stampa su carta, è una fotografia stampata su carta dà un'immagine molto, molto definita, molto precisa, molto esplicita, no? E quindi a me sembra, per esempio, mi fa pensare a una pittura per esempio ad olio o ad acrilico, dove la pittura è molto chiara, molto esplicita. La stampa su tela invece ha la caratteristica che la tela sfuma i contorni, l'immagine non è più così, così nitida, i contorni sono più sfumati, i colori sono più morbidi,
più pastosi,
no? Da proprio questa idea della morbidezza. Ecco che la stampa su carta, su tela per esempio, a me fa pensare a un disegno a carboncino o a una pittura fatta con i pastelli morbidi, con i gessetti morbidi. Quindi lo stesso scatto magari io posso utilizzarlo in maniera diversa, cambiandogli formato, cambiandogli materiale, supporto di stampa, e diventano cose completamente diverse, perché è proprio diversa l'emozione che la fotografia ti trasmette, no? Poi uso il plexiglass come materiale di stampa. E il plexiglass ha la caratteristica di essere molto leggero, trasparente, ma soprattutto mette uno spessore e una distanza tra l'immagine e l'occhio che la vede. Quindi lo spessore della lastra di plexiglass
crea
no?
uno
sì,
strato.
Sì, e questo introduce un concetto di un'idea di profondità. E che è incredibile, il plexiglass è bellissimo presente.
Perché probabilmente allora tu mi hai parlato della carta e della tela che in realtà ha una capacità assorbente. Il plexiglass invece è un materiale che assorbe poco, dopo non sono esperto, o un assorbimento minimale, e perciò crea uno strato.
Ma poi c'è proprio lo strato, lo spessore della lastra di plexiglass.
Esatto.
E questo
che crea un effetto di profondità.
Sì, ecco. È molto bello, per esempio, il plexiglass per fare immagini che hanno a che fare con l'acqua, per esempio, perché ti rende questa idea di profondità, no? Mette uno spazio proprio. E, ecco, se io penso a una stampa su plexiglass, a me viene in mente le velature dell'acquerello, per esempio, alla stessa luminosità, alla stessa profondità delle velature all'acquerello. Il materiale più particolare è il metallo. La stampa su metallo non ha riferimenti pittorici, perché la caratteristica del metallo è il movimento. Cioè, una stampa su metallo può essere molto, molto ferma, molto opaca, molto, come dire, sì, molto, molto statica se messa in un posto che non ha luce, oppure in un posto magari che è poco illuminato. Ma se riceve luce, la stampa su metallo cambia di ora in ora, a seconda di come la luce colpisce l'immagine, emergono dei particolari, emergono dei chiaroscuri, e quindi la caratteristica di una stampa su metallo è legata proprio al movimento. Quindi più che una pittura, a me viene in mente un prodotto multimediale, insomma, un'altra cosa.
Ecco, io mi ricordo a sua pagina noi eravamo stati colpiti proprio sull'utilizzo dei materiali freddi, diciamo il ferro o alluminio, cose varie, più che i lavori su plexiglass e su tela, ma l'utilizzo diciamo del materiale ferroso, che fra l'altro è anche pesante come materiale, è duro, e riuscire poi a farci stare la fotografia è stata la cosa più interessante e il particolare che mi ricordo sempre con Paolo si parlava, perché lui diciamo ne sa molto di più di me sull'utilizzo, diciamo, in campo fotografico, lui perché piace fare anche piccoli spot, piccoli diciamo filmati, no? Perciò lui l'immagine ne sa molto di più. Mi ricordo che è stata la cosa che ci ha proprio colpito, e comunque non sono molte le persone che fanno questo tipo di operazione, perché su tela, su carta, beh, su carta è normale, e su plexiglass è stato fatto, perché anche quando è nato il plexiglass è stato utilizzato molto in campo artistico, mettendo sopra, non so, serigrafie, cose, comunque è stato utilizzato. Sul ferro no, io credo che sia stato molto utilizzato in campo industriale, in campo commerciale, in campo diciamo di fare pubblicità, comunque proviene, diciamo, da un mondo, diciamo, del lavoro, non dal mondo artistico. Farlo diventare arte è la parte più interessante, per conto mio.
Sì, poi ultimamente, negli ultimi anni, ho integrato il lavoro anche con le cornici, no? Uno dice la cornice è un orpello, una cosa in più, e invece le mie cornici fanno parte dell'opera, perché vanno a evidenziare determinate caratteristiche delle mie immagini, no? E danno peso da una parte, leggerezza dall'altra, e anche qui utilizzo materiali diversi, quindi ho cornici in alluminio, cornici in ferro, cornici in corten, cornici in legno, cornici in plexiglass, ultimamente cornici in plexiglass. Sono cornici che sono sagomate, io faccio il progetto, lo disegno, me lo faccio realizzare, ho trovato degli artigiani che seguono le mie fantasie, sì. Ecco, è importante, sì, veramente li ringrazio, perché sono stati, cioè, senza l'aiuto di chi mi aiuta a realizzare le mie idee, non ci sarebbe la mia arte, insomma. E anche le cornici diventano un elemento significativo. Per esempio, così, c'è un quadro, avevo scattato l'immagine di una foglia di ninfea al lago d'Ampola, e era semisommersa dall'acqua, per cui si vedevano questa mescolanza di colori, verde, giallo, marrone, non si distingueva la foglia appena accennata sotto il pelo dell'acqua, e quindi era un quadro astratto di chiazze. Ecco, io ho fatto realizzare una cornice di corten che ha completato l'idea della foglia di ninfea che era appena suggerita dall'immagine, no? E quindi la cornice non è più una cosa in più, ma diventa proprio parte dell'opera stessa, insomma, per cui ecco, sia per il materiale che per la forma e per e anche qui qui non si può vedere in radio, però insomma io ho quadri fatti con un materiale e con una cornice, oppure fatti con un altro materiale e un'altra cornice, non sembrano la stessa cosa, cioè quello che comunicano sono due cose completamente diverse.
Ecco, io mentre stavi parlando ho cercato anch'io di ragionarci sopra. Io ho la sensazione che certi tipi di immagini che utilizzi tu, che sono sempre diciamo delle immagini, direi quasi sul concetto del macro, no? Perciò ingrandite, in particolare che è ingrandito, e per conto mio si possono solo avvicinare eventualmente alle immagini in campo scientifico, che vedono coi microscopi delle cellule, diciamo roba aerea.
Può somigliarci, ma è una cosa diversa.
Lo so,
perché
lo so.
Io non uso gli obiettivi macroobiettivo, uso, ti dico, tante volte il cellulare, quindi con l'ingrandimento che produce il cellulare. Sono foto di paesaggi da cui io estrapolo un pezzetto. E questo, e a volte anche nella stampa, per esempio, non so, uno dei primi che ho fatto si chiamava Occhio di Faggio, perché i faggi, quando perdono il tronco, quando il faggio perde il ramo, lascia una cicatrice sul tronco che ha la forma di un occhio, è proprio un occhio tondo con la pupilla dentro, no? E avevo fotografato questa pupilla e poi l'ho fatta stampare. E chiaramente, essendo insomma, veniva si vedevano i pixel, perché io lo volevo abbastanza grande, però si vedevano i pixel della, e il fotografo mi fa: guarda che si vedono i pixel, la fotografia non è precisa. È lo stesso, gli ho detto, falla che sembrano pennellate, e in effetti quello che è un errore fotografico o una cosa che un fotografo non farebbe diventa invece un elemento pittorico che mi aiuta ad esprimere quello che voglio esprimere, insomma.
Facciamo la pausa e poi riprendiamo il nostro discorso.
The poodles and
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Daniela e riprendiamo un po' il discorso che si faceva prima. Direi che il tuo occhio, la tua capacità, diciamo, di osservazione e di creatività, di andare a prendere e a cercare di vedere questi elementi nell'ambito naturale e capire che poi con un'elaborazione così pratica, artistico, espressiva, possono diventare poi delle opere, direi che anche questo è una caratteristica molto interessante e deve cercare di farti capire che diciamo, di solito gli artisti hanno questa capacità di osservazione molto diciamo, forte, a differenza delle persone comuni. Perciò direi che questa cosa è un punto di forza, è quella che per conto mio ti permetterà di andare avanti e riuscire sicuramente sempre di trovare degli elementi, perché in campo naturale sono convinto che le cose interessanti ci sono, anche se purtroppo diciamo in questi anni c'è un discorso di inquinamenti, no, cose varie, perciò
appunto non è neanche necessario che ci sia una natura incontaminata, insomma. Io fotografo, cioè, pozzanghere,
vai a trovare anche, diciamo, elementi cosiddetti,
sì, ma non è che vado a trovarli, li trovo, li cioè, mi capitano e questo che a me piace, no? Cioè rendermi conto che c'è proprio bellezza ovunque, anche in una pozzanghera, e c'è il riflesso magari del ramo nell'acqua, cioè basta proprio osservare, e dopo col materiale giusto riesci a proprio metterle in evidenza queste cose, no? Ecco. Però non è che serva il bel paesaggio o l'elemento così naturale, bello, incontaminato. Ti dico, io ho quadri di pozzanghere, di fondi sporchi di piscina, ne ho uno a casa che non ho portato, ma è l'impronta del trattore nel fango che fa una forma, c'erano dei materiali giù, insomma, dei concimi o cosa, che hanno dei colori giallo, rosso, così, e sembra una pittura astratta, e è l'impronta del trattore sul fango nel campo arato, insomma, per cui non è che mi serva granché, ecco. E anche per questo che non faccio fotografie naturalistiche, perché non sono brava a fare i bei paesaggi. Mi piace di più andare a vedere il particolare, mi colpisce di più il particolare, la forma di una roccia, e dopo appunto queste cose qui, insomma.
Ma io direi che giustamente diciamo, non sei una fotografa,
assolutamente,
e dopo direi che comunque il risultato, diciamo, delle tue opere comunque sono più sul filone, diciamo, dell'astrazione che non sulla,
assolutamente, sì,
sulla figurazione. E anche questa cosa è molto interessante, perché spesso diciamo, come dico, chi lavora con l'elemento fotografico è più legato al concetto della figurazione, o fanno delle macro, diciamo, fanno degli ingrandimenti. E tu invece di un elemento particolare che trovi, che ti colpisce, lo elabori, e poi diventa però un elemento, diciamo, che è veramente nel campo astratto. E questa è la cosa anche molto interessante che diciamo, ti caratterizza, e direi che non ce ne sono in giro più di tanto, perché per esempio anche qua in trasmissione ho avuto un paio di persone che elaborano fotografie o immagini col computer e roba varia, però il risultato è una cosa di me è diversa, è per esempio un'astrazione più geometrica, più verso l'optical art, tutti questi elementi. Tu invece certe opere sembrano fatte col materiale pittorico, ma in realtà non è materiale pittorico.
Sì, sì, anche perché io non elaboro le fotografie. Cioè, non, io l'unica elaborazione che uso sono i filtri di serie che c'è nella macchina, che ci sono nella macchina fotografica o nel cellulare. Basta, cioè non è che io poi prendo la fotografia, la porto su un programma di elaborazione. Io non faccio niente di queste cose qui, non sono in grado, ma proprio non è bella la natura così com'è, no? E quindi l'unica elaborazione che faccio è quella di ritagliare. Cioè io parto per esempio da una foto di paesaggio, cioè una foto di paesaggio e c'è qualcosa che mi colpisce, scatto la fotografia. Dopo magari di questa foto di paesaggio, una delle ultime che ho fatto al lago di Pinè, ho ritagliato il pezzo di riflesso delle case nell'acqua e nel lago. E sembra, fatto stampare su tela, sembra una pittura proprio. E non è altro che il ritaglio di una fotografia. Una fotografia normale, andato a spasso lungo il lago delle piazze a Pinè, io ho scattato la foto. Poi mi sono resa conto che quello di tutta la fotografia c'era quella striscia che poteva diventare un quadro. Quindi non c'è un'elaborazione, non c'è niente di grafica, è tutto molto naturale.
Molto naturale, molto semplice.
Molto semplice.
Come all'inizio tu hai detto,
sì.
In realtà è una semplicità,
sì.
Solo è importante comunque l'operazione che fai, che vai a cogliere degli elementi diciamo che il tuo occhio e la tua mente vengono attratti e decidi questo mi serve per realizzare, per fare e per diciamo fare diventare un'opera artistica, in poche parole.
Sì, 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 ecco, tutto molto, molto semplice, molto naturale, tutte cose che ognuno di noi può vedere. Io forse ho la fortuna di vederle di più, non lo so, ecco, mi colpiscono di più e le ritaglio, poi l'uso dei materiali mi aiuta a raccontare meglio l'immagine, insomma, per cui mi piace molto questo punto di vista, sapere che sono cose che ognuno di noi può vedere, che ci sono in natura, che non ho avuto bisogno di mettere nulla di artefatto, insomma. Ho solo ritagliato e utilizzato il materiale che più risuonava per quell'immagine, insomma. Per cui
perciò in realtà tu i particolari in realtà li trovi in tantissimi ambienti, come può essere che ne so, in un campo, può essere al lago, può essere in montagna,
sì.
Cioè non ha importanza,
no.
È solo che tu mentre sei lì vieni attratta diciamo da un qualche cosa e tu questa cosa la fissi e dopo fai le tue operazioni comunque diciamo di
ritaglio,
di
ritaglio,
di ritaglio e dopo le metti diciamo sui supporti che decidi di
sì sì di, sì sì. Dopo probabilmente sono anche fortunata, nel senso mi ricordo una volta avevo appena comprato la macchina fotografica, ancora non ero, volevo imparare a usare il manuale, se no invece usavo proprio lo scatto automatico, eravamo al mare, andavamo a visitare la grotta Smeraldo in provincia di Salerno e quindi insomma sto entrando nella grotta, io lì che smanetto per cercare di sistemare, però insomma le mie competenze sono un po' lenta a comprendere queste cose. Fatto sta che non ci sono riuscita, mi sono trovata nel buio completo con questa macchina fotografica e vabbè insomma sono qui, scatto perché nella grotta Smeraldo c'è a un certo punto un'infiltrazione di luce dall'alto che illumina l'acqua, no?
All'interno, sì.
E io ho scattato, dico quello che viene viene, è venuto un quadro bellissimo perché c'è questo quadro che è tutto nero e dopo ci sono delle striature di blu e di azzurro che sembra che ti salti fuori, però insomma non è stata voluta, è stata proprio così, quello che è venuto, ecco,
ma
non si
anche,
può ripetere, ma
anche,
si capisce.
Ma anche la casualità, se poi diciamo si decide che l'aspetto casuale può diventare un'opera, diciamo che anche quello è comunque sempre un'operazione che il cervello, sì, e la creatività tua che fa, perché comunque bisogna pensare che anche in campo artistico, qualsiasi tecnica che fai pittura, che fai scultura, così l'aspetto, diciamo, variabile che diciamo che non riesci a controllare, può succedere, perché sì, se sì, tu sperimenti, no? Se tu sperimenti le cose, e tu comunque sono sempre bene o male, per conto mio, delle piccole sperimentazioni, diciamo, l'sperimentare è quello che ti fa trovare delle cose e poi puoi essere un attimino padrone di questa cosa. Dopo, certo, uno decide di cambiare roba, però la casualità, se uno poi cerca di palloneggiarla e di riuscire a gestirla, comunque è sempre interessante in campo artistico, sì, perché sì, è legato alla sperimentazione. Per conto mio, se non si fa mai sperimentazione, uno poi si blocca, si fissa.
Non sì, potevo demordere, dire non sono capace e mettere via. Insomma, invece dico, quello che viene, viene, e lì ne ho scattate 7-8, perché insomma, e una è particolarmente, particolarmente bella. In più l'ho montata su un pannello di legno nero per accentuare questo il nero di contorno, e c'è questa macchia di luce blu che è veramente
ecco,
bella.
Una cosa, sì, che la scelta dei materiali che tu diciamo riporti poi il particolare, è pensato o è casuale, o è proprio il particolare che ti fa dire no, qua lo metto su legno, qua lo metto su stoffa, qua lo metto su...
È assolutamente l'immagine che chiama.
È l'immagine?
Sicuramente sì, è l'immagine che chiama il materiale. L'immagine ti suggerisce che cosa serve per renderla più significativa. Io poi magari ho provato a stamparle anche su materiali diversi, però non c'è, perché a volte insomma all'inizio sbagli, no? Dici vabbè, sono tutte cose magari belle, ma ti rendi conto che il materiale è importantissimo, il materiale di stampa, e anche come monti il materiale, come monti la cornice. Per esempio c'è un altro quadro, anche questo Pozzanghera, scattato sulla passerella per andare a Casteltoblino, la passerella di legno, era piovuto da poco, c'era appena appena un velo d'acqua sulle assi, e si riflettevano i rami nell'acqua. Allora, dove l'acqua era più bassa della Pozzanghera, si intravedevano sotto le venature del legno, dove l'acqua era un paio di millimetri più alto, non si vedeva il legno, ma si vedeva il riflesso del ramo, no? Anche lì è casuale, vedi? E ho scattato questa fotografia, che è praticamente divisa a metà, c'è una parte dove si vede la venatura del legno e dall'altra invece che sembra tutta una nebbia, dove si riflette i rami, no? E l'ho stampata su plexiglass per dargli questa leggerezza, e ho fatto una cornice asimmetrica, una cornice di corten, che è lo stesso colore della passerella di legno, asimmetrica, quindi mezza cornice, dove c'è la parte che si vede il legno, c'è la cornice di corten, dove invece l'immagine più leggera l'ho lasciato senza cornice, quindi la cornice è fatta da un parallelepipedo molto lungo su cui è appoggiato questo pannello, e la cornice, la scelta di quel materiale non ha fatto altro che evidenziare questa doppia parte dell'immagine, no? Da una parte più materiale e dall'altra più eterea, quindi la cornice e il materiale che ho scelto è stato uno stesso discorso. Quindi,
ecco, un'altra cosa.
L'immagine stessa che ti dice, Daniela, io ho bisogno di questo.
Ecco, un'altra cosa che mi ricordo sempre a Pergine, quando portavi le opere, una cosa che ci è rimasta impressa, mi ricordo, che diciamo era diverso da altre persone che portavano altre opere. Diciamo, c'è la tendenza, per esempio, non so, un pittore tende a fissarsi su certe misure, no, su certi formati, roba varia. Invece nel caso tuo probabilmente questa cosa non è predominante, perché è l'immagine che trovi che ti dà poi l'opera e che ti dà il formato. Cioè è difficile probabilmente riuscire a programmare il formato da diciamo da quello che trovi, sì, sì, e elabori.
Sì, sì, ci sono, ci sono immagini che chiedono spazio, esatto, e quindi hanno bisogno di un formato grande. Immagini invece che hanno bisogno di essere contenute e quindi hanno bisogno di un formato piccolo. Ma questo, quando io scatto la fotografia, quando poi faccio il ritaglio,
linea di massima,
entri in contatto con l'immagine e capisci se ha bisogno di spazio, se ha bisogno di cosa ha bisogno per essere valorizzata, il materiale, come, cosa, quale cornice può metterla in evidenza, e così, insomma. Per cui anche non ho formati, anzi addirittura per esempio uso anche comporli su vari pannelli. Per esempio ce n'era uno, il platano, per esempio, che è anche quello dei rami scattati a Castel Toblino, e ho fatto due pannelli, un pannello quadrato su ferro, una cornice in ferro, un altro rettangolare però più profondo, così dà l'idea che questo ramo sia, ti venga più incontro, e nel mezzo una banda di ferro centrale che richiama l'idea dell'albero, per esempio, per cui la forma dell'albero è data dalla cornice, è questo pannello di ferro, e dai diversi pannelli, uno più quadrato e l'altro più orizzontale, e è il pannello stesso, è la cornice stessa che ti racconta che immagine è o che completa l'immagine. Quindi è un lavoro così, insomma, un dialogo tra me e i miei scatti di fotografia.
Direi che comunque è la parte, diciamo, più interessante e più che ti caratterizza, diciamo, nel campo artistico, perché per conto mio questo discorso di, diciamo, dei formati, no? Diciamo, è proprio diciamo, il risultato, diciamo, di quello che vai a fare, e diciamo, è quasi l'immagine che ti dice: guarda, è meglio un formato questo, piccolo, quadrato, rettangolare piccolo.
Sì, sì.
Facciamo l'ultima pausa e dopo gli ultimi 5 minuti chiudiamo.
Qualche cosa, non mi fido delle donne, è uno specchio. un vecchio muro che ho coperto di disegni. Se sorrido è perché spero qualche cosa che verrà. Certo verrà. E cammino e mi trascino, bevo troppo e mangio male. Aspetto venga carnevale per poter ridere un po'. Mi travesto da poeta, musicista vecchio saggio. E non serve il coraggio che la faccia già ce l'ho.
Riprendiamo la chiacchierata con Daniela con gli ultimi minuti. Allora, giustamente all'inizio diciamo della puntata tu hai detto che sei andata a ritirare le opere delle mini personali che sono state realizzate alla Kunstgrenzen, che è stata un po' la novità di quest'anno, di invece che fare la solita collettiva con uno o due pezzi, di dare più spazio agli artisti che potessero mettere opere maggiori in esposizione per vedere di riuscire a dare stimoli, di creare un legame, di creare degli scambi, perché in questi due anni qua di Covid sicuramente noi artisti ne abbiamo subita questa cosa e abbiamo voglia di fare. So che comunque hai in mente di realizzare una tua mostra ad agosto.
Sì, sono andata a prenotare la sala di Torre Mirana in via Belenzani a Trento in occasione del mio compleanno, mi sono fatto il regalo e farò la mostra alla fine di agosto, dal 19 al 28 di agosto, nella sala di Torre Mirana, che è veramente bellissima, insomma. E quindi adesso mi sto preparando e ci saranno una ventina di 20-22 pezzi, qualcuno più vecchio, qualcuno nuovo, e dopo c'è il progetto, questo si chiama appunto Click Art, quindi dal click della macchina fotografica all'art, un dialogo tra immagini e materiali, questo è il nome della mostra. E dopo mi piacerebbe fare anche una parte di click art movie. Sto preparando delle strisce di cartone animato, che adesso devo farmi insegnare come fare l'animazione, che raccontano con questo personaggio come nasce il mio quadro. E quindi c'è questo personaggio che cammina, ne so, nel bosco, viene colpito da qualcosa, fa il click e dopo dal click vedi che cosa ho scattato e che tipo di quadro. Adesso, insomma, mi piacerebbe riuscire, non so se ce la faccio, ma ci sto lavorando anche a questo click art movie.
Se vuoi un nominativo di una persona che è capace di fare questa cosa, è il Paolo Ober.
Ah, ecco, allora mi servirebbe.
Lui sono anni che fa dei piccoli diciamo filmati, diciamo, di animazione, e li fa col vecchio sistema proprio di fotogramma per fotogramma.
Ecco, io sto facendo i disegni e li sto facendo in tre copie, in modo che ci siano delle piccole differenze.
Paolo, ecco. ti può
agevolare?
Sì, ecco. Io ci parlo, non c'è problema.
Ecco, Paolo... perché allora sarebbe carino, no, questa cosa.
So che ci sono dei programmi da scaricare,
sì,
anche
sì,
molto
sì,
semplici.
Me l'hanno detto.
E la cosa è fattibile. Dopo è una questione di creatività.
Io sto preparando i bozzetti. Insomma, se dopo riesco a farli diventare un cartone animato, insomma, mi piacerebbe. Altrimenti ci sono i bozzetti disegnati con le strisce di cartoon e dietro. Insomma, il quadro, il risultato del quadro, insomma. Quindi a Palazzo Thun
da fine agosto,
sì, dal 19 al 28 agosto in via Belenzani 3. Riccardo.
Allora io ti ringrazio della tua venuta in radio, ringraziamo Vito e venerdì prossimo la puntata salta perché la radio giustamente sarà diciamo all'interno del programma del concerto di Vasco Rossi, che se ne dica, comunque è un avvenimento importante che diciamo per il Trentino sicuramente questa cosa rimarrà, perciò la radio è coinvolta e perciò andiamo credo al 27 mi pare, venerdì 27, non so se sbaglio la data. Comunque a venerdì, diciamo l'ultimo venerdì del mese. Saluti agli ascoltatori.
Grazie, arrivederci.
Venerdì dell'arte, valorizzazione dell'arte trentina attuale.
RRMT, Radio Music Trento.